Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato, che bisognava sognare.
La canzone di Ivano Fossati usa, lega il tema di oggi, sognare la spiga, col tema del seminare, aspettare, no? E sognare, appunto, lo mette terzo lui, no? Ed è bello questo insieme di verbi che hanno bisogno di un collegamento gli uni con gli altri. Perché io così oggi pensavo al tema della spiga, no? Chi è arrivato in ritardo, ho detto, no, che il tema della meditazione di Quaresima di oggi è sognare la spiga. E penso al Vangelo di oggi che Gesù a un certo momento non sa bene come presentare la sua vita, e allora usa una parabola, ripetendola, perché nel Vangelo ricorre più volte, la parabola del chicco e della spiga. Il chicco che deve morire, se non vuole rimane solo, rimane secco, rimane arido. E soltanto morendo che produce frutto buono. E allora vedete che usa anche lì dei verbi. C'è un gioco di verbi in questa parabola. Sembra che sia parabola che parla della morte. No, parla del produrre frutti buoni. E il produrre frutti buoni lo si verifica al momento in cui la spiga della vita si è maturata, ed è e lì rivela se tu sei partito da un chicco ben coltivato, o se è un chicco che tu hai fatto marcire lungo la vita. Io credo che la spiga, in fondo, il chicco, la spiga, rimanda a tante cose che nell'umanità hanno detto, perché l'esempio della spiga, del grano, è qualcosa che è stato sempre molto vicino all'umanità, che gli artisti, che i letterati hanno capito, hanno scritto, hanno dipinto. Pensate a Van Gogh, quante volte questi campi di grano sotto il temporale, no? Oppure venite. C'è posto anche qui in fondo.
C'è posto per te.
Questa parabola della spiga che oggi ritorna, e del grano che oggi ritorna sul Vangelo, mi fa pensare a un racconto che fa parte della mitologia greca, ma che è ricco di sapienza. Avete presente la storia di Narciso? Ricordate Narciso, no? Che è quel giovane molto bello, che vuole essere più bello, vuole essere più prestante, vuole essere più, di più, di più, di più, e cerca ogni mattina di prendere del tempo per controllare se lui è di più. E a un certo momento con braccio si lega a un salice, guarda giù verso il fiume, verso lo stagno, si rompe il salice e lui cade dentro lo stagno e si annega. C'è il pericolo di morire di se stessi, morire della propria immagine. Tanto è vero che parliamo di narcisismo. Il Vangelo di oggi dice che occorre arrivare ad odiare il proprio io, no? Perché non dobbiamo essere dei narcisi che vogliono aumentare il proprio sé, il proprio io, fino a farlo diventare un super io. Perché da quegli atteggiamenti lì non nasce niente, non c'è un miglioramento delle relazioni con gli altri, c'è soltanto l'aridità, c'è soltanto il tenere la spiga imprigionata, il chicco imprigionato. E Gesù usa la parola morte in quel momento lì, ma lo usa con qualcosa di positivo. Non dice che morte è come qualcosa che blocca la crescita del chicco. Con il Vangelo di oggi ci dice che questo chicco che rappresenta la vita occorre lasciarlo dilatare, ma dilatando cambia aspetto, dilatando muore sì, ma si apre, diventa qualcosa per tutti. La tua vita conosce un momento di verifica, ma è la verifica di chi ha vissuto vita e morte nella stagione dell'amore, no? come amore. Bene, c'è un po', vieni. No, è solo in così. Vedete allora che nel tema del chicco c'è la storia di noi stessi, cioè, ci sono le nostre stagioni, ci sono le nostre fasi, ecco. Soltanto nel clima dell'amore, soltanto chi ama riesce a non vivere la vita come narcisismo, come egoismo, come aridità, o la morte come imprigionamento, come chiusura. Soltanto nell'amore si può capire la nostra vita. Il tema di oggi, quello della spiga, allora ci fa pensare a tante cose della nostra vita. C'è un tempo per aspettare, dicevano Fossati. Sì, perché occorre coltivare la propria vita con orizzonti ampi, soprattutto come relazione d'amore, perché senza questa relazione d'amore ci si perde, si marcisce nella vita. Allora ecco, questo tempo di Quaresima è il tempo in cui discernere i passi da fare. Talvolta viene presentata la Quaresima soltanto come tempo di penitenza, come tempo in cui fare sacrifici, fare una volta i fioretti, si diceva una volta, no? oppure non mangiare carne, cioè. Ma pensate quanto è poco questo. Il tempo di Quaresima è tempo di chiedersi che cosa Dio aspetta dalla mia vita, che aspettative ho sulla mia vita e che discernimento posso fare sulla mia vita, in base a quali valori io giudico la mia vita. Ecco allora che rimanete in piedi senza il tempo, sì? Sì. Avevamo pensato di essere in gran pochi, allora siamo venuti in questa stanza, se no andavamo sopra magari nella stanza del mandorlo. Bene. Vediamo se riusciamo a avere un filo conduttore. Ecco. Si dice sognare la spiga. Allora torniamo ancora a tutte queste parabole, no? Il chicco sa qualcosa, è qualcosa di secco che non vediamo, ma che cos'è che rende il chicco, cioè i tempi della vita, più fecondi? È il germe che è dentro il chicco arido. Il germe è l'energia, è il sogno anche, no? Io penso che c'è una frase di Gesù che ci dice che bisogna arrivare a puntare alto. Quando è che lo dice? Dice: siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. È una frase così che sembra detta più con la pancia che con la testa, no? Perché dice: siate perfetti come è perfetto il Padre mio. Ma invece è molto bello, perché dice: anche se siete un chicco secco, arido, date spazio al germe che è in voi, all'energia che è in voi, e puntate alto, quando si dice puntare alto vuol dire puntare anche in profondo, in larghezza. C'è San Paolo che dice che tutto ciò che è alto, profondo, vasto, ecco, faccia parte del, traduco al modo mio, faccia parte dell'avventura della vostra vita. È come se San Paolo ci comunicasse una gran voglia di fecondità, di fertilità nella vita. E allora penso anche a ciò che ci dice San Francesco quando ci parla quando chiede a Leone, no? Leone, il suo compagno di cammino, che scherzosamente lo chiama Leone, pecorella di Dio, no? E dice: che cos'è la perfetta letizia? Che cos'è la perfetta letizia? E Leone immagina che perfetta letizia sia nella vita avere successo, dice: quando ci applaudiranno, quando tutti si convertiranno alle nostre predicazioni, quando, ecco, punta su questo successo. E Francesco dice: no, frate Leone, non è questo. Dopo un po' Francesco gli chiede: che cos'è perfetta letizia, frate Leone, pecorella di Dio? E quello tenta a modo suo di rispondere, ma rimane imprigionato sempre nel narcisismo anche religioso, no? Cioè, avere successo, che gli altri ci accettino, che gli altri ci vogliono bene, mentre Francesco porta a sfidare l'interpretazione dicendo: guarda, se noi arriviamo stanotte a casa e fa tanto freddo al punto che l'acqua scende per il nostro saio, e addirittura diventa ghiaccio che ci batte sui polpacci e ci lasciano fuori dalla porta e ci gridano: non siete fratelli, voi siete dei ladroni che vengono ad assaltarci, allontanatevi ribaldi, allontanatevi ladroni, allontanatevi di qua. E tu fai freddo, se non risponderai con rancore, e tu accetterai questo è perfetta letizia, vuol dire l'inizio del Punteralto, no? Ma spiego meglio, perché diceva Francesco questa parola letizia che non c'è nelle altre lingue, soprattutto non latine? È che lui pensava, lui che cominciava a usare l'italiano, usava la parola letizia, letus, come qualcosa di fecondo, di fertile. Tanto è vero che penso che pensasse al letame, cioè pensasse a qualcosa che rende fertile la vita, un po' come Fabrizio De André che dice: dal diamante non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Ecco. Cioè in questa coltivazione della spiga della vita, perché la vita fiorisca, perché occorre anche fermarsi talvolta e dirci: il dubbio occorre cacciarlo via, o può essere utile anche a migliorare la nostra fede. Il dolore, qui a Romena diciamo trasformare le ferite in feritoie, no? In cui dalle ferite capire meglio la vita e capire meglio il dove stiamo andando. Non maledire la vita, ma benedire la vita, benedire questa energia, questo germe che la vita contiene, no? Benedire non perché c'è un dolore, maledire. Vivere le stagioni, le quattro stagioni della vita, c'è l'inverno anche nella vita, c'è come c'è la primavera, e allora ecco, niente è da buttare via, niente, tutto serve, tutto è coltivazione, tutto è custodia, tutto è maturazione. Ecco perché c'è questo verbo, allora, sognare, che è molto importante. Pensate, quando nasce un bambino, piano piano si sogna la sua vita. Occorre sognarlo però puntando alto, occorre sognarlo senza possederlo. Pensate, non so, è una malattia quello di essere protettivi fino a dominare la vita del più piccolo. Sognare vuol dire discernere piano piano, vedere, gustare queste energie che crescono, che si sviluppano nella vita. Qualcuno ha sognato la nostra vita e allora questo fa sì che la nostra vita, che noi nei tempi di maturazione coltiviamo anche la gratitudine. La gratitudine per quelli che hanno sognato per noi senza impadronirsi di noi, senza mettere il proprio cappello sopra la nostra vita, senza limitare la nostra vita. Talvolta c'è un'affettività che è malata, no? Questo, pensate, non so quanto male può fare la gelosia senza amore, pensate quanto può essere malato, brutto, ecco, l'affetto genitoriale quando è dominatore eccessivamente. Sognare vuol dire permettere a ognuno di crescere e passare dall'essere qualcosa di secco a qualcosa di fecondo. Come per noi far sì che talvolta il nostro dolore diventi qualcosa di utile per andare avanti. Sognare vuol dire, pensate, non so, oggi ho voluto per caso, no per caso, dovendo fare questa piccola meditazione, ho pensato, già che guardo un po' su internet, su Google, cosa scrivono sognare la spiga. E veniva fuori tutta l'interpretazione dei sogni, cioè quando uno sogna di notte un campo di grano maturo, eccetera, cosa può significare, roba del genere. C'era da divertirsi anche quello. Poi ho chiuso perché diceva, no, non è un gioco. Sognare la spiga in fondo è sognare la mia vita, no? Non far sì che la vita sia condotta a caso, no? Così come viene. C'è sempre dei traguardi, degli ideali da mettere, appunto, e c'è quel puntaralto che Gesù ci dice, no? Anche se non siamo capaci. Pensate, sembra nel Vangelo che ci siano delle contraddizioni. Da una parte Gesù dice siate perfetti e poi Gesù ci parla di umiltà, di mitezza, no? Vuol dire che anche quella perfezione è la perfezione dell'umiltà, è la perfezione della semplicità, per cui il tempo di Quaresima è il tempo in cui liberarci da ostacoli che impediscono al nostro germe di crescere. Ecco, a questo punto vorrei interrompere un po' questa momento di meditazione chiedendo qualcosa
Alessandro.
ad Alessandro che ci mette un'altra canzone su cui poi
la notte accende, la luna splende e tra le onde cade. Così è la vita che non si accontenta e che si lascia amare. Adesso è il tempo disarmare la paura e di sognare come tenere in una goccia tutto il mare. E se il diluvio scende non ci bagnerà, coltiveremo questa terra da mangiare. Sarà il sole sulla mia pelle a portar via le stelle e questa luce spalanca gli occhi, non mi farà paura. Questo è il momento di non abbandonarsi proprio adesso e di lasciare un segno oltre ogni cosa, per ogni uomo, oltre ogni tempo, oltre ogni cosmico disegno. E se il diluvio scende non ci bagnerà, coltiveremo questa terra da mangiare ed è questa speranza che ci legherà.
di essere arrivati fino a qua, no? Allora, in questa parte della meditazione meditiamo insieme, no? Vorrei chiedere anche a voi adesso di reagire, collaborare a questa meditazione. Siamo partiti dal tema del chicco, che piano piano, muore per lasciare spazio al germe che è dentro, che è il germe che fa delle radicette e che buca il terreno, ma buca anche il terreno in alto, con la sua fragilità mette fuori foglioline e diventa pianta. La vita è un po' così, io trovo che è bellissima questa parabola per spiegare la vita, no? E allora non si parla più di chicco, ma si parla di spiga, no? E nella spiga c'è racchiuso il tempo necessario, il tempo valorizzato, la sapienza del contadino, la sapienza quindi di chi ha aiutato la nostra vita a diventare spiga matura, non spiga marcia. E c'è dentro allora anche il tema della gratitudine. Io trovo sempre molta forza pensando che la mia vita è stata generata non solo dai miei genitori, ma è stata generata anche da alcune persone che con la loro vita mi hanno comunicato vita, ma vita puntando in alto, vita di Letizia, vita che si apre, vita non imprigionata. Penso talvolta può essere una vecchia nonna. Io ho avuto la fortuna di avere una nonna tanto semplice, perché aveva fatto sì e no la terza elementare, cioè si dice far di conto e far la firma, no? Però tanto saggia, per cui noi nipoti più moderni, no? Eravamo molto innamorati della nostra nonna, no? Che ci ha comunicato tanto. Io che ho studiato teologia della liberazione, anche latinoamericana, stando molto in America Latina, a un certo momento mia nonna muore e sento dirmi qualcosa che ho detto, ma questa è una teologa della liberazione, no? Mi dice, prega tanto, sai, perché io pregando non ho mai venduto la testa a nessuno, neanche al duce. Dico, che bello, no? Proprio il pregare come testa custodita alla scuola di Gesù, non venduta a nessuno, non venduta all'idolatria. Teologia della liberazione, vero? Però può essere anche io penso, non so, per me è la mia maestra delle elementari, no? Forse a un bambino poteva far quasi paura, perché penso che era vedova, mi ricordo un po' così, che era sempre vestito di nero, no? Ed era un po' grossotta così, no? Però la prima gita che abbiamo fatto, ricordo che ci ha portato, io vengo dal Veneto di origine, e ci ha portato a Verona. Ma a Verona non ci ha portato sì vedere l'arena di Verona, vedere noi bambini così. Però c'è entusiasmo, dice, vi porto a vedere una cosa che voi non ci avete mai pensato. E ci porta sopra Verona in una collina dove c'era il cippo di un giovane che aveva preferito essere ucciso piuttosto che far parte come soldato di un plotone d'esecuzione alla fine della guerra. E la maestra ci spiegò come nella vita talvolta bisogna sapere dire dei no, chissà che parole ha detto, adesso le dico così, no? Saper dire dei no e dei sì, e ci ha insegnato e ci parlò di questa parola difficile. Io mi innamorai di questa parola, più della parola solenne, obiezione di coscienza, no? E andai a casa, raccontai ai miei genitori con molto entusiasmo che avevo imparato che cos'era l'obiezione di coscienza. Mio papà, che era un po' guardava più verso il governo, si arrabbiò molto e disse una parolaccia contro la maestra. Mia mamma invece, che era più progressista, no, disse, ma sì, sai, però guarda che è una cosa difficile. Il giorno dopo andai a scuola e dissi alla mia maestra quello che aveva detto mio papà. E lei, senza scomporsi, disse, sai, perché nessuno, tu sei fortunato che l'hai capito, forse nessuno a lui ha spiegato questo. E la mia maestra è diventata una che ha generato qualcosa nella mia coscienza, no? Ecco, positivo, no? Ma pensiamo, non so, penso al parroco di quando ero bambino. Il giorno della prima comunione, i miei genitori, sempre un po' strani, non avevano voluto che io facessi la prima comunione. Pensate poi che cosa, che spiga è venuta da questo, no? Perché insomma, ce l'avevano con la Chiesa. Andare a scuola nel Veneto, immaginate anni fa, senza fare la prima comunione, i bambini ti pigliavano in giro, adesso se ne fregherebbero, insomma. Mi sentivo diverso, allora piangevo a casa che volevo fare la prima comunione, alla fine, ma sì, fai anche la prima comunione. E il parroco della parrocchia era un po' criticato perché era un po' trasandato, in realtà adesso capisco che era nel suo piccolo, era un piccolo Don Milanio forse, ma che fortunato. E questo parroco alla fine della comunione, a noi bambini, invece di dire buona festa, buon appetito, dice no, adesso continuiamo la comunione. Eravamo 8 bambini, ricordo, e ci portò in giro per la parrocchia a portare la comunione ai malati, entrando in casa di persone che non potevano, che magari erano povere, così. Ma che bello, io ho capito che comunione era relazione anche. Era anche un di più di umanità, era un crescere, no? E anche lui è stato uno che ha coltivato il mio chicco perché diventasse spiga. Gratitudine, la nonna, la maestra, questo prete, no? che adesso in cimitero è sepolto vicino a mio papà. Ironia della sorte. E poi ecco perché, vedete, c'è chi è contento di avere la chicco, ma poi per diventare spiga, no? Occorre che qualcuno ti rigeneri, ecco, nella coscienza ti rigeneri. E penso che anche voi, no, in questo tempo di Quaresima, pensate con gratitudine a chi ha coltivato il vostro chicco, il vostro germe, con tenerezza, con delicatezza, senza impossessarsene, per farlo diventare spiga matura. Bello, vero? Penso che ciascuno di voi avrebbe delle parabole che ha vissuto nella sua vita, delle tappe, delle crescite, delle persone che sono entrate in quel tempo per seminare, in quel tempo per aspettare, in quel tempo per sognare. Forse talvolta ci si incattivisce proprio perché perdiamo questa memoria e allora viviamo la depressione di sentirci, di piangerci addosso, di sentirci soli perché nessuno ci capisce. Ma forse se pensiamo bene, alcuni hanno tentato di arricchire la nostra vita. E se troviamo anche con gratitudine l'immagine di chi ci ha aiutato ad arricchire la nostra vita, allora scopriamo anche l'apertura della nostra vita, che siamo chiamati a generare. Io nella mia vita ho fatto la scelta di alcuni voti, per cui 20 anni che c'è dibattito. Qualche volta mi chiedono, vanno direttamente, vedono insomma che l'età è avanzata e mi chiedono, ma lei ha figli? Magari se quelle conversazioni in treno, se prendi scompartimento, lei ha figli? Io, sì, 30. Perché sono, poi mi guardano un po' in maniera come un tipo un po' strano, Però davvero, se io comincio a raccontare i 30 figli, possono essere 40, possono essere 3 soltanto, insomma, ecco. Dico, ma che bello, io sento che la mia vita, come spiga poi, è diventata pane per altri. E diventa pane di, da cui ricevo gioia, da cui ricevo anche ansia di essere in ansia per quel figlio, tra virgolette, no? Per quella persona. Sento la mia vita, ma molto arricchita. Non so se io avessi avuto 2 o 3 figli fisici, sarebbe così arricchita. Ma anche mi fa pensare a guai a quei genitori che pensano di aver messo al mondo 2 figli, 3 figli e poi non gli comunicano lo slancio, non gli comunicano la preziosità del germe che è nascosto in loro, germe che ha bisogno pur nella fragilità di crescere. Così è la vita nostra di... vedete quante cose si possono dire di questo... Che cosa direste voi per capire questo sognare la spiga? Io sono partito in modo non lineare, facendo esempi così, ma voi che siete qui, come ci aiutereste? Ciascuno di voi, chi vuole, ha qualche esempio, ha qualche sottolineatura da aggiungere, così come vi detta il cuore, in questo momento. Vedo che sul tuo display c'è già qualcosa. No.
No, non lo so, sognare la spiga a me mi fa venire in mente appunto il seme piccolino, cioè un potenziale che c'è e cercare di immaginare una cosa che però ancora non c'è. Cioè una spiga che può essere ma che ancora non c'è.
Che può essere ancora non c'è.
E poi anche la scelta di innaffiare quel seme per farlo diventare spiga e non di abbandonarlo lì a marcire, diciamo così. Cioè anche una scelta di vedere, cioè appunto di realizzare una cosa che ancora non c'è ma che il suo potenziale invece esiste.
Mi piace questo tuo esempio perché mi fa pensare che tu hai usato così un... Il seme piccolo, cos'è?
Sì, esatto.
Il semino, il piano, sì, no? Sì. Ecco. E talvolta nella vita noi pensiamo che le grandi cose inizino con grande passione, con grande emozione, con, non so, l'amore fra 2 persone, no? Lo riempiamo magari di settimane di romanticismo, no? Ecco. Invece no, forse più che altro è dire ecco, metto il semino, coltivalo, ricevo il tuo semino d'amore, lo coltiviamo insieme questi 2 semini, perché sennò c'è il pericolo che ci si illuda nella vita, no? La vita talvolta pure con buone intenzioni noi ci mettiamo tanta illusione dentro, ma quei semini andranno incontro anche a stagioni di freddo, no? Andranno incontro a momenti di interrogativi dubbiosi, ma soltanto così il germe buca la fragilità e diventa una fragilità potente, bello. Spesso, stamattina dicevo a chi ha fatto le lodi con me, che una poetessa passata di qui a Romena tempo fa, gli avevamo, Chissà perché mentre fa una conversazione, una domanda, dire, vivere la vita intensamente, con cinque sensi. Sono quelle cose che ogni tanto si dicono importanti, no? E lei ha detto, no, sapete, non bastano i cinque sensi. Occorre anche il sesto senso, che è la percezione, che è l'intuizione delle cose, no? E occorre che ci sia tanta intuizione e percezione. Bello anche questo, ecco, perché se no inizia a dirsi bello, l'illusione che viene coltivata diventa delusione. Forse a questo punto ci vuole un po' di conversione. Bene. Qualcos'altro? Mi è piaciuto ciò che ha detto.
Quanto è anche difficile stare nell'aspettare comunque la sfiga, perché c'è un tempo per aspettare. È difficile aspettare fermi quello che naturalmente comunque alla fine deve venire, perché delle volte più ci si mette ansia nel voler vedere il risultato delle cose. E stare fermi, aspettare, è difficile.
È difficoltà dell'aspettare, no? Io dico talvolta che nelle relazioni, anche quelle che diciamo relazioni ufficialmente d'amore, no? Una coppia, due fidanzati, ma anche in una forte amicizia, anche nelle relazioni in una comunità, nelle relazioni tra grandi e piccoli, bisogna stare molto attenti alle aspettative. Le aspettative possono giocare un brutto scherzo. E avere troppe aspettative sull'altro ci può portare che appena si presenta qualcosa di fragile, di negativo, quel semino rischia di sentire troppo freddo, no? Quindi, e poi quanto è importante anche immaginare che la vita è fatta come le piante, il geranio, no? Io prendo un pezzo, lo metto sulla terra e dopo poco fiorisce, no? Ma ai primi inverni muore, nei nostri inverni qui casentinesi. Un ulivo, perché produca, ci vuole tempo. Forse c'è la sapienza del tempo anche nelle relazioni, sapendo che sono caratteri diversi, sapendo che ci sono passi diversi per ogni persona, perché ogni persona ha il tempo delle piante.
Cosa da pensare?
Sì.
Ci sia anche la necessità di un investimento di fiducia, no? Perché sognare la propria spiga vero può indurre in aspettative, e a volte il tuo coltivare che poi accadono imprevisti che non ti portano nella direzione di quello che era l'immagine un po' illusoria, magari pure alta che ti hai fatto. Ma forse in questi casi credo che una strada ulteriore sia quella di affidarsi, no? Al fatto che il tuo prenderti la responsabilità di questo semino in qualche direzione buona andrà, insomma, in qualche modo, nel tuo sogno o in un altro sogno, non lo so, però mettersi un po' nelle mani di Dio anche rispetto alla maturazione della tua sfida, il che non vuol dire appunto deresponsabilizzarsi, però avere un rapporto con le attese che sia aperto, perché non conosciamo tutto il futuro, non lo controlliamo.
Anche te mi hai messo bellissimo, però anche come l'hai espressa, io penso tu hai citato il semino, io di fronte, c'era un periodo nella mia vita che avevo, preferivo sempre parlare con le persone più grandi, anche giovani più grandi, gli adolescenti, forse anch'io ero un adulto pieno di stereotipi sugli adolescenti, no? L'adolescente il tempo dell'età un po' stupidina, un po' così, ma in realtà l'adolescente è il momento in cui capisce che c'è un l'energia, che c'è il germe, no? Che cresce e che non va imprigionato, che ha bisogno di sole, ha bisogno di sogno, ha bisogno di vuoi sbagliare. Per cui l'ascolto dell'adolescente forse aiuta anche noi adulti a capire come ci vuole anche, come ci vuole sapienza, pazienza, dialogo, ascolto. Perché noi cresciamo, perché non cresciamo solo narcisisticamente, è importante anche usare il verbo confrontarsi. C'è persone che hanno paura di confrontarsi con gli altri, come hanno paura di mostrare anche ai migliori amici le proprie fragilità, no? Pensate, mi viene in mente in questo momento il brano di Vangelo sulla lavanda dei piedi, no? Avete presente quando Pietro non vuol farsi lavare i piedi? In fondo rappresenta un po' tutti quanti noi, no? Per cui ci è più facile, soprattutto a me per esempio, che sono in un tipo di vita che spesso è portato a lavare i piedi agli altri, è più facile, no? È più facile dare un consiglio, è più facile dire qualcosa, consolare, cioè, che è più difficile accettare che qualcuno ci consoli, che qualcuno ci coccoli, accettare che... Quasi tutti poi noi maschi, eh? Vero?
L'uomo non vuole.
Come?
L'uomo non vuole.
Sì, e capite, cioè il confrontarci, anche quello lì è un verbo da usare molto nella vita. Non il confrontarci per litigare, ma il confrontarci per capire meglio me stesso e con chi ho a che fare, no? Il confrontarci arricchisce la vita. Un po' di qualcosa che ho reagito a quello che tu dicevi, ma di tanto interessante, perché tu hai messo ogni frase, era un titolo bello che apriva una, che apriva un capitolo.
Sono fresca di terzo corso.
Sì.
Bene, sì. Bene, sì.
A me ha fatto riflettere sull'importanza dell'implicazione dell'io, cioè, no? Di fronte alle cose, che si ricollega al tema di Giulia quando parlava della scelta, no? Di determinarsi di fronte alle cose, ma anche al tema della signora quando parlava dell'attesa, no? Io posso anche non capire quello che mi sta succedendo in questo momento, però ci sono, e quindi mi ha fatto riflettere molto su io ci sto e lo voglio, insomma. Mi ha fatto pensare molto a questo.
Vedi come ognuno di noi, senza volerlo, poi comunica qualcosa per cui riceviamo dei grazie. Quindi io non ti ho risposto, forse non ho reagito, ma lei... bene. Altre? Bene. Allora, buona coltivazione della vostra spiga. Ascoltiamo l'ultima musica che ci aiuta ancora. È di Ivano Fossati. L'ho scelta perché sembra che parli a noi come le precedenti canzoni, no? Mi pare che ci parlavano in questo tema. Ecco, vedete, perché la vita è piena di incontri, occorre sapere incontrare, perché altrimenti perdiamo il gusto e non comprendiamo perché, cosa significa, no? Incontrare. Talvolta ci fermiamo soltanto all'esterno. Mi viene in mente una volta, nella mia vita ho avuto la fortuna di essere stato tre volte un po' vicino a Madre Teresa di Calcutta. E una volta, quando lei non era ancora famosa, io non sono mai stato, abbiamo fatto un incontro insieme allo scautismo pugliese. Eravamo a Bari. E lei ha avuto l'aereo che è arrivato in ritardo. Allora gli organizzatori hanno detto: Gianni, tu tieni un po' il pubblico, mi sembrava di essere quei gruppi musicali.
Che spalla.
Ha fatto l'apertura. Ecco. E io cercavo di tenere, arrivava la grande, ero già conosciuta comunque, Madre Teresa di Calcutta. Arriva, passa davanti, lei, sapete, così era un po' curva, fragilina, e sento un giovane scout che dice: ma com'è brutta, tutta piena di rughe. E io ho pensato: ma guarda un po', no, sto ragazzo, l'avrà detto anche un po' per sbruffoneria, un po' così, no? Però si è fermato all'esterno, dopo avrà capito, perché poi Madre Teresa l'avevo sentita, avevamo pranzato una volta insieme, eccetera, lei era anche scherzosa a modo suo, ma quando parlo in pubblico diceva una parola e poi faceva quasi un respiro per dire l'altra frase, cioè, era lenta nel parlare, così, poi parla poco, aveva fatto un discorso di 10 minuti, ma c'era tutto in 10 minuti. E allora dicevo che nel confronto, nell'incontro, è importante dar spazio, saper ascoltare, saper dialogare, perché non capiti così, no? Saper vedere, la vita è tutta, per quello diceva che la spiga contiene tutta la storia della persona, d'accordo?